40 anni, devo dire, è più forte adesso che forse quando ci aveva 30 anni, è sempre stato forte, a dire di questo. No, non ci siamo visti, non sono uno che ama perdere, mi brucia ed è meglio, o lo chiamerò e lo saluterò al telefono.
Dobbiamo convocare la banda.
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
La livella sarebbe quello strumento che usano i muratori per livellare i muri. Dunque.
Ci sono squadre che sono state costruite con l'idea di vincere il campionato. Noi non siamo stati costruiti forse per vincere subito. Siamo ancora lì in alto, quindi vediamo come andranno le prossime partite.
Io credo che nel primo tempo abbiamo fatto anche qualcosa di buono nel palleggio, e poi dopo chiaramente la partita va su altri binari con loro, però noi sappiamo andare su altri binari, bisogna vedere se gli altri sanno fare i binari nostri.
La cassa è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura.
Non voglio pensare molto nella la classifica, possiamo giocare con l'ultimo, è sempre molto difficile, grande livello questa Serie A.
È una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo, trasendo sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita, è puro un uomo. Stamma a Sandì, non fuori Steve, supportami vicino che t'importa.
Ivan Zazzaroni, grazie dell'idea,
Ma ce l'hai con me, scusa, e con Totò, per fortuna, bella coppia.
No, perché tu citi nel tuo editoriale di oggi appunto questa immortale, puoi dire, di tutto, a livella che...
Purtroppo era riferita alla morte, ma che purtroppo è molto attuale.
Sì, però.
In questo caso la livella, così è una figura metaforica fondamentalmente che può interessare il campionato, cioè questo campionato che ha 8 squadre in 6 punti, che ha Sassuolo che fino alla sera era primo in classifica, quindi è interessante da questo punto di vista, le motivazioni per cui.
Certo, ci viene grande curiosità a ogni weekend. Pierluigi Pardo, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Molto bene, Radio Twitty su livello o altro?
Ma su Ibra, dai, come si fa a non parlare di Ibra, come si fa a non partire da lui? È veramente impressionante, ha ragione Gattuso, è un giocatore che è cresciuto rispetto a 5 anni fa, 3 anni fa. Ha ragione qualcuno che ha scritto che lui per il periodo di pensionamento l'ha fatto già in America, no? Il periodo, quello per invernare l'ha già fatto lì, oggi è tornato a essere un giocatore fantastico. Io credo che è vero, sta diventando un po' un campionato per vecchiotti il nostro, ma non è detto che sia per forza una cattiva notizia. Forse da noi c'è un tipo di ritmo diverso rispetto a quello che c'è in Inghilterra, ma per esempio in Spagna secondo me non è invece molto diverso. Sta diventando soprattutto un campionato tecnico, un campionato dove l'esperienza e la qualità in assoluto dei grandi giocatori si fa sentire, e io non credo che sia una cattiva notizia.
No, anche secondo me non lo è, l'abbiamo detto molte volte.
No, per me lo è.
Sì?
Per me lo è. Per me non è migliorato lui, siamo peggiorati noi rispetto agli anni di Ibra. Guardate soltanto i giocatori, le squadre come erano 5-6 anni fa, ma no, dai, non... obiettivamente sono delle difese, sono imbarazzanti. Ieri Koulibaly ha fatto una roba su Ibra allucinante, sul primo gol. Il secondo si è messo del suo Mario Rui, nessuno sminuisce Ibra. Ibra è un grandissimo giocatore che ha un'incidenza pazzesca sulla squadra, perché gioca anche col suo personaggio. Cioè, ieri a un certo punto ho visto un collegamento su Sky dove giocava. Sì, giocava a fare Libra, ecco, quindi non è che è chiaro che lui anche in uno spogliatoio motiva così se stesso e motiva così anche noi.
Però vedi, Ivan, hai citato Koulibaly. Koulibaly è proprio la dimostrazione. Adesso, se vogliamo discutere Koulibaly, poi perché dai, ieri sicuramente.
No, io lo discuto. Cioè, per me è un giocatore che ha fortissimo fisicamente, che ha delle distrazioni che sono fatali. Quindi forse perché è molto sollecitato, un po' come i portieri che tira, quali tiri 100 volte in porta, fanno una bella figura, però non è casuale che sia un giocatore che è rimasto a Napoli, ha grandi qualità difensive, però purtroppo ogni tanto ogni tanto
sì, è regredito certamente rispetto a quello che avevamo visto con Sarri. Gattuso sta provando a tagliare il cordone ombelicale che lega ancora in parte questo Napoli a
Sarri. Ti dico, io se tu mi dici, ti dico, intanto i napoletani non si offendono. Scegli Acerbi oggi o Koulibaly? Io scelgo Acerbi.
Sì, però io stavo seguendo anche il ragionamento di Pierluigi che mi dice, vabbè, Koulibaly possiamo discutere la condizione attuale.
No, io faccio il discorso.
Anch'io scelgo Acerbi, però. Vai.
Secondo me rispetto a qualche tempo fa, attenzione, rispetto a qualche tempo fa, veniamo da anni difficili. Non sto paragonando il momento del calcio italiano ai meravigliosi anni 90 o alla nazionale del 2006, ma se devo fare un paragone con gli ultimi anni, col periodo post-calciopoli, con quei campionati che si vincevano con record di punti, con partite che non avevano veramente nessun significato perché c'era una tale differenza fra le grandi e le piccole che insomma, secondo me la situazione sta migliorando e
io spero.
Beh, io guardando la nazionale viene da pensarlo,
ma la nazionale è una cosa diversa, è una cosa diversa. La nazionale è un'alchimia che si è inventata Mancini, no, io non dimentico che non l'allena da marzo. Ragazzi, non l'allena da marzo, avrà visto i giocatori quante volte? 6 volte? Cioè, parlo di allenamenti, Eppure è riuscito a dare un gioco perché ha fatto delle scelte. Lui è un grandissimo selezionatore, cioè, ma lo era anche da calciatore. È uno che individua la qualità dei giocatori, ha messo dei giocatori tecnici e ha un'idea di base che è tecnica e poi il resto lo fanno i giocatori.
Anche Gattuso sta provando a fare la stessa cosa. Dimmi.
Se facciamo il discorso sul livello, per esempio, dei giovani del nostro calcio, facciamo un paragone con 3-4 anni fa, secondo me non c'è partita. Cioè io non condivido il dispattismo, penso che questo sia un periodo in assoluto di grande rimescolamento, di grande confusione, un anno strano per tutto quello che è successo, che incide. Ci sono tante grandi in giro per l'Europa che stanno rifacendo.
Sì. Beh, la livella vale anche per gli altri.
Vale anche per il Barcellona, anche per Messi in questo momento, no? Cioè, paradossalmente stiamo parlando del più forte di tutti o del secondo, decidete voi fra Messi e Ronaldo, ma comunque stiamo parlando di quella roba lì. Quindi, secondo me è una fase così di rimescolamento complessivo e il nostro calcio secondo me sta crescendo
questo equilibrio. Scusami, vai.
Ho finito, vai.
Ci sono delle motivazioni che sono soprattutto il fatto che non sono preparati, che i mercati sono stati dei mercati deboli, nel senso che non hanno potuto comprare perché non c'erano più soldi, e che le nazionali hanno interrotto 3 volte pesantemente il campionato, restituendo poi col Covid i tamponi e tutto il resto. Però se tu guardi la classifica, a parte il Sassuolo, sono le prime 7 del campionato, cioè sono quelle che tu avresti messo tra le prime 7 del campionato dopo 8 giornate. È chiaro che secondo me fra 8 giornate avremo un'altra classifica.
Certo,
tutti
sono
ci auguriamo di vedere un campionato molto più equilibrato, molto più aperto, perché ci divertiremo tutti, ne abbiamo un sacco di bisogno in questo momento di divertirci. Però secondo me molto deriva da una serie di motivazioni, in primis il Covid.
Sì, certo, mettiamoci gli stadi nuovi, mettiamoci tutto quello che hai detto tu. Abbiamo imparato che il tempo e 38 giornate di campionato soprattutto sono un grande martello, normalmente disegnano valori non lontani dalle previsioni. Io noto che le prime 3 della classifica di oggi, cioè Milan, Sassuolo e Roma, sono squadre molto vicine o addirittura oltre i loro limiti. Juventus e Inter
sono tre squadre che giocano bene, tra l'altro.
Sì.
Sono tre squadre che giocano bene.
Sì.
Assolutamente, no? Nel senso che hanno un calcio molto positiva, propositiva ed è meritata questa classifica. Sicuramente sono tre squadre che stanno andando, diciamo, al massimo delle proprie possibilità, forse addirittura al di sopra. Questo lo vedremo. Io ho la sensazione che poi alla fine siano Juve e Inter e forse il Napoli che possono fare proprio la
Napoli
fuga,
non
no?
ha più margine di errore, secondo me, però. Non ha più tanto margine di errore.
Guarda, ormai con l'inizio di campionato che c'è, sono tutte lì. È chiaro che la vittoria del Milan ieri comunque un pochino allunga, no, la classifica, perché crea un solco rispetto sia all'Inter che alla Juve, diverso da quello che ci sarebbe stato in caso di sconfitto o di pareggio. Però secondo me questo è un campionato, ieri ho parlato di regular season, secondo me è un po' una regular season, proprio perché è una maratona questo campionato e per ora non ci sono allunghi decisivi. Certo, il Milan ieri sera ha detto delle cose, al di là della prestazione di Ibra, che non è un dettaglio, ha detto delle cose, cioè ieri è stato un test, una laurea, ieri è stata una laurea breve, però breve ma intensa, perché comunque andare a Napoli contro una grande squadra, perché Napoli è una grande squadra, e giocare sulle debolezze dell'avversario, anche su qualche ingenuità secondo me dell'avversaria, però poi la qualità c'è, Non c'è solo Ibra, c'è anche Donnarumma che salva la partita.
No,
è una
certo.
squadra che gira.
È una squadra che è molto vicino, addirittura oltre i suoi limiti, secondo me, ripeto, oltre i suoi limiti di valore assoluto. Poi non vorrei essere banale, Ivan, lo odio, però se hai Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Lukaku, i tre davanti della Roma, a proposito rientra Dzeko che ha smaltito il Covid, mentre per Ibra esami di oggi, secondo me perde almeno tre partite tra campionato e Coppa, ma magari qualcosa di più, e vediamo. Beh, se hai questi qui, direi che
anche Immobile.
Mettiamoci anche Immobile, non puoi che stare in alto dopo 8 partite.
Ma sì, no, ma il Milan ha fatto anche un buon mercato rispetto agli altri, quindi voglio dire, non è la questione Auge. Dalot è un buonissimo giocatore, ma altri giocatori, il Teo dello scorso anno è più forte del terzino sinistro che c'è in questo momento, quindi hanno dei giocatori anche. Poi Donnarumma secondo me è un portiere fondamentale, quindi da questo punto di vista Non è soltanto una questione di Ibra. Ibra però è detonatore, perché è quello che ti trasferisce una sicurezza ed è un risolutore. Cioè, sono queste le cose fondamentali. Cioè, lui è tanto leader a voce quanto leader di soluzioni.
Esatto.
Esattamente. E sono pochissimi giocatori così. Ronaldo magari è uno che fa molto i cavoli suoi, però poi ti porta sempre sull'1-0. Ma lui è un leader di soluzioni straordinario, il più forte che c'è in questo momento. Ma io non lo so, ti dico, io spero che sia, che si vada avanti in questo modo. La Roma, se ci pensi, la Roma è lì, ha più punti dello scorso anno, ma abbondantemente. Gioca
e tre
un
li
buon
ha persi
canto.
Senza giocare? O meno due?
Uno ha perso senza giocare.
Uno.
Ma soprattutto c'è un aspetto, cioè è una squadra che non ha fatto mercato, ha solo venduto. Ha recuperato Smalling, che non giocava, ha tenuto, ecco, ha preso Borja Mayoral, che ha giocato poco, ieri ha fatto un gol, e Pedro, ecco, questi, e Kumbulla, ecco, però ti ripeto, sono fenomeni. Pedro, che per me è un grandissimo giocatore, però non sono fenomeni. Ha venduto tutto, Clive, Der, Schick, che era già in Germania, Florenzi, Perotti, cioè tutta una serie di una pletora di giocatori, eppure lì. Quindi aveva l'allenatore in discussione. Non lo so, io ti dico, io spero che questa fotografia sia quella che rivedremo fra 8 giornate, ma ho molti dubbi.
Sì, anch'io. Affrontiamo un ultimo discorso con te, Ivan. L'interismo, ne parlavamo ieri, Pierluigi. Nell'interismo c'è una chiara corrente contro Conte, che credo ormai sia una questione più che di singola partita, di momento, di insofferenza. La vittoria di ieri, io lo dicevo anche ieri, andrebbe al capitolo delle buone notizie, perché giochi da schifo per un'ora, poi comunque sei sotto di due gol e la porti a casa quasi col minimo sforzo, eppure gli interisti anche ieri ne reclamavano le dimissioni addirittura.
Ma sì, ma io credo che non abbiano capito il valore di questo allenatore. E poi purtroppo c'ha, per lui naturalmente, o per fortuna per lui, non lo so come dirlo, ha questa connotazione juventina che gli interisti non amano molto. Pensate soltanto a Lippi e ad altri allenatori che sono parte da quelle parti. Però ti ripeto, ieri ha avuto una, chiaro, il gioco non è stato un gioco brillante, il Toro ha fatto una buona partita per almeno un'ora. Però ha una capacità di reazione, e sul 2-0 per il Toro io ho detto 4-2, ma non perché sono il mago Telma, ma perché poi quelle parti finiscono così, perché poi si appoggiano a Lukaku non lo tiri giù neanche con le schioppettate e fa boom e poi le distrazioni in Toro, le aree offensive. È una questione di personalità, cioè quelli che hanno personalità nei campionati di incontro alla parte tecnica. Quindi quelli che in questo momento criticano Aggio probabilmente sono quelli che lo esalteranno.
Sei d'accordo, Pierluigi?
Mi chiamo Pierluigi, ho 46 anni e da circa 18 ore non parlo di Lukaku. Sai che è la mia dipendenza. No, beh, ragazzi, ma mi fermo, 287 gol, continuo il conteggio. Ma è una roba incredibile, un leader totale di reparto, di disponibilità nei confronti dei compagni, un giocatore pazzesco, veramente. Ma siccome qua ho fatto una battaglia iniziata 14 mesi fa, quando venne annunciato, proprio perché il potenziale di questo ragazzo, chi segue la Premier League non può non conoscerlo. Però ecco, questo va scritto ai meriti di Conte, nel senso che sicuramente con Conte questo ragazzo è cresciuto ulteriormente, era forte comunque, ma con Conte è diventato ancora più forte. Io penso che sì, certo, il fatto che sia un ex Juve magari dal punto di vista sentimentale non è il massimo per gli interisti, però la verità è che la squadra in questo momento gioca male. La Piera ha giocato per 60 minuti malissimo.
Te la giro così, pur giocando malissimo, pur essendo in un brutto momento, comunque è lì e comunque vince le partite.
All'inizio dell'anno ho detto che era favorita,
no, ma anch'io, io continuo a dirlo anche adesso. Pensa un po':
per me è la favorita alla pari con la Juve, cioè sono le due squadre che. E sono curioso sul Napoli. Osimhen non è un dettaglio da questo punto di vista, secondo me,
no, è importantissimo.
Quelle due sono le due squadre che secondo me possono, così a vederla da fuori, possono andare in fuga, cioè possono avere il quid, possono avere l'X Factor rispetto alle altre. Tutte le altre, secondo me, la Lazio è interessantissima, comincia a vincere le partite da Lazio, quindi con intelligenza. La Roma, sai come la pensa all'inizio dell'anno, non è condannata al settimo posto. E poi anche ovviamente le altre che non possiamo non considerare, Sassuolo, ma anche la stessa Atalanta, cioè l'Atalanta peggiore probabilmente negli ultimi due anni, comunque sta lì.
Credo che l'Atalanta abbia un'altra idea in testa. In questo momento a me sembra che l'Atalanta abbia l'idea.
Stagione è lunga, magari adesso siamo in una fase di down, magari fra due mesi ricomincia a volare come l'anno scorso, e a quel punto ma con la classifica corta che c'è può.
Vuole tagliare il traguardo Champions League, che vuol dire anche
a Lukaku. Ieri si è visto per l'ennesima volta quello che sappiamo benissimo, cioè questa squadra ha un potenziale enorme però deve trovare un gioco, dai, che non ha trovato fino a questo momento.
Però andando indietro di non tantissimo, cioè Ivan, ti saluto. Andando indietro non tantissimo, l'Inter un gioco nel finale della scorsa stagione ce l'aveva, come non è passata un'era geologica e non è che neanche cambiata squadra in peggio, anzi migliorata.
Ha un gioco che non ruba, anche lo scorso anno non era il gioco che pressionava, perché appunto non lo so, è stato molto di nervi, di tensione, di pressione, che il gioco dell'Inter si conta è sempre così, anche della Juventus, individuale di alcuni giocatori che riuscivano ad accendere la partita, hai capito, a fare cose importanti. Però squadra che può trovare una certa concretezza solo quando avrà più fiducia in se stessa. Adesso dietro sta facendo veramente cose sbagliate, sì. Troverà il suo equilibrio, ha trovato un buon difensore che mette a posto.
Faccio fatica ormai a sentirti, ti saluto, ringrazio, Ivan.
Non è che possiamo però adesso, cioè, tollerare questi col telefono che non è una forma anche di rispetto,
è ingestibile, sono d'accordo con te, amico mio. Comunque ringrazio Ivan Zazzaroni, ti faccio sentire un paio di WhatsApp e poi abbiamo ascoltatori. 800 24 00 24, sono già Roberto da Nicola, Nicola da Napoli, Roberto da Roma, ma i WhatsApp.
L'Inter ha dimostrato proprio di non essere più quell'allenatore, perché praticamente l'allenatore fermo in panchina sembrava assente, senza emozioni a guardare la squadra, non ha cambiato nulla, i giocatori non lo seguivano, poi ha ribaltato la partita, i giocatori. È un divorzio annunciato che doveva essere fatto subito all'inizio.
Sono tifosi della Juve. Per me i pareggi con Verona, Crotone specialmente, e l'altro adesso non mi ricordo, li pagheremo cari.
Età media del Milan dopo l'uscita di Ibrahimovic, 23 anni e mezzo. Ciao a tutti.
349-238-6666, sì, però io mi tengo Ibrahimovic in campo con l'età media un po' più alta, me ne frega niente, vinco le partite. Tra l'altro ripeto, ha fatto gli esami questa mattina, ha un problema muscolare, questo lo sapevamo, prossimo controllo tra 10 giorni, quindi niente Lille, niente Fiorentina, poi parliamo anche della Fiorentina, prima Fiorentina di Prandelli, è stata abbastanza drammatica ieri in casa con il Benevento, ma prima Nicola, buongiorno.
Buongiorno, Nicola da Ischia.
Beato lei.
Ischia dove?
Di Casamicciola, precisamente. Comune di Casamicciola.
Molto bene.
Niente, per quanto riguarda la domanda sul fatto, ma il Napoli, siccome secondo me si riprenderà la grande, perché ci riserà torti arbitrali, un po' come si è messo in linea che stava al 30%, Di Lorenzo sotto del 5%, Mario Ruiz lo stesso, Fabian Ruiz lo stesso Koulibaly, e Napoli nonostante ci ha avuto 6-7 palle gol e magari non meritava nemmeno di perdere se non c'era lo Zlatan, perché io sono un grande tifoso dello Zlatan. Il campionato può essere falsato per quanto riguarda il giudizio che è stato.
Si capisce a tratti, perché evidentemente al telefono di Ivan Zazzaroni di oggi, però ho sentito torti arbitrali.
Sai che sollievo, io purtroppo ormai gufo i telefoni degli altri, perché certo.
Adesso non gufarti da te, perché oggi si sente benissimo, quindi non gufare.
Un auricolare,
un temone, sta fermo.
La mia grande teoria. Ma sì, dai, chiamiamo Marelli, parliamo di arbitraggi se volete, però io credo che...
Sì, dai, ieri due errori, facciamo così, sì. Ibrahimovic andava espulso e la prima ammonizione a Bakayoko...
Quantomeno ammonito, diciamo, insomma, era il famoso arancione che poi sappiamo...
Era il famoso arancione... Sì, però non credo sia quello il senso, cioè sarebbe sbagliato e fuorviante leggere la serata di ieri alla luce di quegli episodi lì.
Secondo me sì, qui che ti devo dire, io vedo che c'è un sacco di gente che parla solo di arbitri, perché l'arbitro è importante nel calcio, perché il calcio è uno sport che vive di episodi e quindi è ovvio che un episodio che va in un senso o nell'altro può cambiare la partita, questo non c'è dubbio, quindi è importantissimo. Però credo che
sarebbe fuorviante appunto leggere partite come quelle di ieri, risultati come quelli di ieri, alla luce di quei due episodi lì, perché secondo me ripeto sarebbe fuorviante. Poi dite pure la vostra, 8-0-0-24-0-24-0-24. Primo giallo a Bakayoko. Poi detto questo, se sei Bakayoko e hai beccato un giallo che è discutibile, stai bene attento agli interventi successivi. È chiaro che sei condizionato da quanto è successo, però sul secondo io non vedo grandi discussioni, però sul Napoli secondo me sarebbe sbagliato risolvere la questione così. Poi l'affrontiamo con Massimo Mauro dopo la borsa.
Il Napoli, guarda, sono 30 secondi magari ripartiamo da qui. Secondo me ieri è stato un po' ingenuo, ha trovato anche una grande partita di avversari, Donnarumma comunque non è un dettaglio. Qualcuno maliziosamente dice a portieri invertiti, forse la partita finiva in maniera diversa, con tutto l'affetto per Meret, che è un buonissimo portiere, però insomma Donnarumma è veramente un fenomeno. E è chiaro che insomma, quell'assenza lì pesa, perché questo è stato il grande colpo del mercato del Napoli, il giocatore che entrando al 61esimo, parlo di Osimhen ovviamente, certo. Giocatore che entrando al 61esimo contro il Parma ha creato l'abitudine del Napoli a trazione stra anteriore, ma lui ti dà profondità,
esatto,
lavora tanto con i compagni,
esatto,
gli strappi ieri un po' più difficile. Poi è stata la partita dominata da Ibra, il gol di Ibra l'ha cambiata, l'ha condizionata, insomma io non credo sia una bocciatura per il Napoli, però ovviamente sul piano della maturità aspettavo qualcosa di più.
Sì, poi possiamo anche discutere delle scelte di Gattuso, ma lo faremo dopo, perché secondo me anche quelle sono state in alcuni casi rivedibili. Roberto Roma, buongiorno.
Buongiorno, poi mi rispondete per radio, esprimo brevemente il mio pensiero.
Sì.
La Roma sta affrontando un viaggio dantesco, a mio parere, cioè nel senso che adesso vede le altre squadre in modo gradasso, no? È gradassa in poche parole, non si cura di loro ma guarda e passa e approda in purgatorio. Se dopo gennaio continuerà così, forse vedrà il paradiso, che è il quarto posto. Non so se voi siete d'accordo.
Aulico.
Chiediamo a Dante Alighieri. Facciamo uno spoiler.
Quello che penso lo dico continuamente. Le distanze quest'anno sono minime. Avevo questa sensazione, l'ho detto in estate, e la confermo adesso dopo 8 giornate. Fino adesso il campionato dice questo. Poi può darsi pure che soprattutto Juve e Inter, che sono le due squadre più attrezzate, possano decollare verso una fuga. La Roma secondo me sarà lì, sarà in corsa, ma sarà, ripeto, una maratona.
Sì, poi sai,
con distanze minime,
Dove quello che possiamo dire adesso è che sulla maratona la benzina che è nel serbatoio, legge a come profondità della rosa, fa la differenza.
Però sa, ieri la Roma ha vinto 3-0 in casa contro il Parma,
senza neanche spettinarsi. Guarda,
ho visto assieme all'Inter, c'era la side by side, e l'ha vinta senza Dzeko, senza Smalling, cioè senza il miglior difensore e il miglior attaccante, senza Zaniolo, vabbè, quello ormai. I tifosi della Roma ci sono purtroppo abituati a questa assenza, quindi per me rispetto a un anno fa ci sono più giocatori decisivi, e tu sei passato da una serie di prospetti interessanti, penso a Clive, eccetera, ad avere dei giocatori che determinano. L'italiano di quest'anno è determinante. Pedro è un fenomeno.
Cioè, no, perché parliamo ovviamente un sacco di Ibra, di Lukaku, di Cristiano Ronaldo, eccetera. Però quello che sta facendo adesso, ad esempio, Mkhitaryan, Pedro ne abbiamo parlato mille volte, però anche Mkhitaryan, che l'anno scorso c'era un po' sì, un po' no, causa infortuni, che è sempre stato un giocatore in carriera, tu che segui attentamente la Premier lo sai bene, molto ondivago. Però, ragazzi, sta facendo una stagione mostruosa. Quindi i treni davanti, ma questo lo diciamo. Da praticamente dal minuto zero i treni davanti alla Roma sono qualcosa che per il nostro campionato è qualcosa di grande. Allora fermiamoci per la borsa, poi facciamo due chiacchiere con Massimo Mauro.
Amici milanisti, segnatevela, fate una foto al calendario, segnatevela, che presto finisce la baza.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ciao Bourdain, potreste sapere tramite Barisoni magari se sono riusciti a fare gol quelli del Verona, perché mi risulta che c'è ancora qualcuno che è lì che tira e tira proprio di un pallone attraverso, un pallone attraverso, boh, fatemi sapere.
Ieri sera tre allenatori bresciani nelle prime quattro posizioni della Serie A, grandi gnari.
Beh, insomma, ieri siamo passati dal bere per la disperazione al bere per festeggiare, tutto sommato, quindi vabbè, alla fine i consumi per noi vignaioli ci sono stati ed è andato anche bene. Però ragazzi, già c'è la grandine, c'è la peronospora, c'è tutto un casino, cioè non si può lavorare con questo mal di cuore ogni lunedì. E grazie a San Lukaku almeno. Ciao, Andrea da Valdobbiadene.
349-238-6666 e ci fate felici. Pierluigi.
Io
sono molto curioso e quindi ho letto una cosa e ho subito chiamato Massimo, convocato Massimo Mauro. Ciao Massimo.
Ciao.
Perché voglio
ciao.
Chiedergli
ciao,
se e quanto gli piace il ciclismo, perché non lo sapevo.
Tantissimo.
Ah, allora perché parliamo sempre di calcio?
Sì, io ho una, se mi consenti, io ho una Pinarello. Prima del lockdown andavo sempre, poi dopo devo dire che adesso un po', nonostante si possa andare, non ci sto andando più.
No, perché stasera diretta Facebook
Grazie.
Dell'Island, no, di nulla, con Ilaria D'Amico, tu, Vialli e Vincenzo Nibali, niente meno.
C'è Vincenzo Nibali, sì, c'è Pier Favino. Insomma, ci sono un sacco di amici che ci danno retta, ci aiutano a continuare a non mollare per finanziare la ricerca sulla SLA, e quindi facciamo questi appuntamenti online per stare vicino a familiari ammalati, perché l'unica speranza per questa fottutissima malattia è la ricerca, perché non c'è cura e quindi dobbiamo continuare. Non dobbiamo mollare, never give up.
Never give up, stasera alle 21 diretta Facebook per l'appunto. Senti, ma cosa ti dice Gianluca Vialli a microfoni spenti al telefono sulla nazionale?
È molto contento. Si vede che hanno fatto un buon lavoro, no? Che hanno creato un gruppo. C'è una porta girevole, tutti entrano ed escono e il risultato non cambia, a prescindere dalle vittorie, perché poi per ottenere vittorie importanti ci vogliono gli appuntamenti importanti, però si vede che è un bel ambiente, un bel gruppo, a prescindere dalle persone che ci lavorano, perciò sono stati veramente bravi.
Sì, 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 sì. Pierluigi, apriamo il capitolo Napoli con Massimo. No, perché tante volte abbiamo fatto i complimenti a Gattuso e continuiamo a farglieli, facciamo il tifo per lui. Però secondo me ieri sera, proprio quello che tu dicevi, si è capito il peso specifico di Osimhen in questa squadra, che è forse superiore a quanto pensavamo, e ha affrontato il Milan praticamente con un 4-2-4 con Bakayoko, Fabian Ruiz e tutta la qualità davanti. Poi se l'è un po' pigliata con i suoi giocatori, dicendo ma non basta giocare bene, come sottintendendo, come quando facevate con Sarri, che valeva la pallina giusta, eccetera eccetera, ci vuole qualcos'altro. Probabilmente però ieri sera il disegno l'ha un po' steccato anche lui, no, Pierluigi?
Ma non lo so, io sai, sono andato avanti dall'inizio della stagione a dire quanto mi piaceva il Napoli la stagione anteriore, e quindi insomma, mi sento un po' in colpa, mi sento un po' uscito nel... No, è chiaro che per come è andata la partita, per come si è incanalata, ci sono stati anche gli episodi, c'è stato un effetto Ibra fortissimo sulla partita di ieri, sì, probabilmente stamattina Dino se la rigiocherebbe con un filo di prudenza in più, non so che ne pensa Massimo.
No, guarda, io penso che la dimostrazione, cioè la risposta alla vostra domanda è il Milan. Il Milan ha creato appartenenza, ha creato voglia di partecipare, cose che mancavano da tanti anni, no, al Milan. E il Napoli è sulla strada giusta, però non ha i riferimenti che ha il Milan, e mi riferisco a Ibrahimovic. Io da voi sono stato un po' duro con Ibrahimovic qualche mese fa. Dissi che insomma non avrei investito su Ibrahimovic perché pensavo che il Milan doveva ricostruire completamente e quindi avrebbe avuto bisogno di giovani, di giocatori importanti, di futuro, no? E mi sono sbagliato, perché Ibrahimovic sta facendo tutto questo, non solo dal punto di vista della personalità ma delle prestazioni. Al Napoli magari manca un riferimento così importante, per esempio Mertens è fortissimo, è bravissimo, Insigne lo stesso, però non hanno la capacità di trascinare ai primi posti la squadra. C'è bisogno di qualcos'altro che il Napoli secondo me non ha. Ha un organico fortissimo, ma gli manca un riferimento tipo Ibrahimovic, che hanno tutte le squadre, c'è la Juve, c'è l'Inter. No, la Roma c'ha questo Mkhitaryan che sta facendo, non si capisce che ruolo gioca, ma fa sempre gol.
Anche Dzeko, volendo la Roma.
Dzeko, bravo, gli mancava Dzeko e Smalling alla Roma, quindi la Roma è un'altra squadra da stare molto attenti. In un campionato bellissimo, che finalmente non possiamo dire chi lo vincerà, nessuno può dire chi lo vincerà. Se mi consentite una cosa,
come no?
Gli allenatori. La nazionale vince senza l'allenatore in panchina. Il Milan vince addirittura con Bonera, che insomma non tutto era tranne che l'allenatore della squadra. Chi mancava più in panchina? Ci sono state altre squadre che hanno giocato senza l'allenatore.
C'è il Mar Working, tu dici ormai.
No, sai il mio vecchio pallino, che l'allenatore, che l'allenatore è importante, no? Ma non è determinante come gli allenatori sono stati capaci di far credere a tutti quanti, no? Ragazzi, se la squadra è buona ed è forte, in campo ci vanno i giocatori. No, io non sto dicendo che non conta niente l'allenatore.
Chiaro. No, stai dicendo che però
partite di questo livello si vincono senza gli allenatori in panchina,
Cioè, stai
quindi
dicendo
l'allenatore
che
fa... vuol dire che ha fatto un buon lavoro. L'allenatore vuol dire che
certo,
ha fatto un buon lavoro,
ma è ovvio, Massimo, ma è ovvio, però stai dicendo che fa morire da ridere, e io penso che faccia morire da ridere chi dice: ma secondo voi mancherà più Pioli al Milan o Osimhen al Napoli?
Bravo,
ma che stiamo scherzando?
Poi in un momento come Marotta, che ricorda quanto è importante l'aspetto economico e finanziario e quanto sono importanti, ma si può guadagnare 2 milioni al mese? Ma gli allenatori sono dei fenomeni ad aver creato un movimento del genere. ma sono straordinariamente intelligenti e capaci di valorizzare quello che fanno, ma non ha quel valore lì l'allenatore. Questo che voglio dire. Sul mercato non ha quei valori economici e finanziari da cifre da capogiro. Non esiste.
Guarda, secondo me sì e no, nel senso che Massimo ha perfettamente ragione. La chiave è interessantissima, secondo me, sul concetto dell'allenatore in panchina. Però in qualche modo il fatto che la Nazionale e il Milan, i due esempi che abbiamo fatto, facciano bene anche senza il proprio allenatore principale in panchina è perché sono allenate bene. Quindi in qualche modo, come dice giustamente lui, io credo che il punto fondamentale è che una rosa è fatta di 25 giocatori, l'allenatore è uno, e l'allenatore ha un potere di indirizzo, di strategia, di motivazione enorme. Quindi io non sono del tutto d'accordo sull'aspetto economico, nel senso che poi alla fine tu dici, va bene, io spendo, ci sono delle esagerazioni, ma dico, prendo un allenatore che mi costa 5 milioni netti l'anno, quindi sono quasi 10 milioni, e alla fine tu questo effetto qui spalmalo sulla rosa e vedi che 10 milioni sulla rosa, parlo ovviamente di un grandissimo club, sono quasi un dettaglio, no? Cioè tu dovresti, l'equivalente del peso di l'impatto di un giocatore, secondo me sono due o tre big forti che ti danno, e quindi e spendi di più a comprarli. Non so se ho reso l'idea.
Pier, scusa, sì, però io voglio dare una mano al movimento. Il movimento in futuro avrà bisogno di andare più piano, più lentamente.
Ma non c'è dubbio.
È un po' prodomo mia quella di andare piano e lentamente, però no, bisogna andare piano, e allora bisogna anche rivedere un po' i parametri di dei contratti. Non è possibile, Piero, dai, siamo arrivati a cifre che non hanno senso, che li guadagnino su Instagram, su Facebook i soldi, no?
Però secondo me gli allenatori vale poco, cioè, secondo me un grande allenatore ha un impatto che è assimilabile a quello di un top player. E poi sono d'accordo con te che ci sono magari centrocampisti tutti uguali, difensori tutti uguali che guadagnano tantissimo, o anche attaccanti tutti uguali, no? che non fanno una grande differenza. Però un allenatore secondo me può fare la differenza, attenzione, la può fare in positivo, può fare anche in negativo, quindi cioè secondo me ha delle leve a disposizione enormi. Poi è ovvio che il campo non ci va lui, ed è verissimo che poi alla fine può allenare,
diciamo,
anche con lo Smart World,
diciamo,
no?
Che vale un po' il discorso che facciamo per i giocatori, non sono tantissimi quelli che fanno veramente la differenza. Allora Massimo, ti chiedo altri 5 minuti, 3 minuti, subito dopo il traffico. Te, Pierluigi, devi andare, no?
Vado, sono lo Yulm fra un quarto d'ora, ma tanto è tutto smart working, faccio tutto come Mancini.
Sì, ma dai, smart working.
Mando Ivani il primo quarto d'ora, dai.
No, vado io, se vuoi. Vado io a farti vincere, traffico.
Dai, l'Inter vince col fattore Lukaku, col fattore Conte non vince mai, mai, mai.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Però Antonio, è un dato di fatto, quando la tua squadra prova a giocare lo fa in tanti momenti con una lentezza esasperante. Quando a un certo punto si butta il cappello in aria, loro dimostrano di essere una squadra che travolgerebbe chiunque. Non è che tu gli stai chiedendo un po' troppo e loro cose che magari ad altri riescono e loro non ce la fanno.
Chiacchiere da bar, cose. Il calcio è cappello in aria, tutti avanti e andiamo a fare la lotta. Allora non sono io quell'allenatore, magari ne conoscete voi qualcuno. Penso di aver vinto qualcosa in carriera non giocando col cappello all'aria e buttando avanti e andando tutto di fisico, di furore. Cioè.
Queste mi sa che riconosci, Massimo.
Sì.
Cappello all'aria o non cappello all'aria?
E quale cappello?
Quale cappello?
Che bello il calcio, ragazzi, che bello. Vabbè. No, va bene tutte e due le cose, dai, ci vogliono tutte e due le cose. Io penso che il calcio italiano aveva bisogno di ritrovarsi un po'. C'erano grandi squadre che non lo erano da tanti anni, Adoro il lavoro che ha fatto Pioli al Milan, Gattuso al Napoli, non che quello che ha fatto Sarri a Napoli, per l'amor del cielo, però insomma il Napoli aveva avuto un po' di difficoltà, la Roma uguale, insomma
non c'è messo secondo l'Inter.
Secondo me è molto più importante l'appartenenza, l'intensità, la voglia di vincere, la voglia di far tornare grandi un ambiente, e queste cose qua ci fanno col cuore. Poi conta anche la tattica, la tecnica ovviamente, però c'entra più il cuore.
Non ci hai messo l'Inter in questo elenco, ti sarei dimenticato.
No, certo, anche l'Inter per l'amor del cielo, però sai, sono tutte le squadre in difficoltà perché è 9 anni che vince la Juve.
Sì, però resta il fatto che l'idea del cappello all'aria Pierluigi, sarà che Marocchi è un amico, però io la condivido abbastanza, insomma.
Sì, no. Allora, che l'Inter abbia un potenziale enorme, io non ho grandi dubbi, cioè, ma del resto è anche normale, perché l'Inter ha fatto più mercato di tutte, ha preso un sacco di giocatori che voleva Conte, cioè, e ha l'allenatore più pagato del campionato, e sicuramente fra i più bravi, cioè, adesso le critiche a Conte, quelle di principio, mi fanno ridere.
No, che a me
però un po' di valore aggiunto adesso Conte deve darlo. Insomma, io penso che l'anno scorso l'avesse dato all'inizio della stagione, adesso ha la squadra, insomma, ha la squadra che vuole. Sì, poi forse poteva prendersi, non lo so, una punta in più di riserva, però insomma mi pare che sia stato ampiamente accontentato. Quindi adesso deve farci vedere delle cose, e queste cose al momento si vedono poco. Si parla uno che sicuramente considera l'Inter assieme alla Juve,
certo,
quella mezzo metro avanti a tutte le altre, quindi
sì.
Per me ha dei grandi margini di crescita questa squadra. Poi lui ci ha spiegato con grande chiarezza che ha scelto la via della continuità, e può essere anche un discorso giusto, ha scelto questo modulo, non vuole cambiare molti concetti nella testa dei giocatori, e forse ha ragione lui, perché poi forse alla lunga questo tipo di meccanismo funzionerà in una situazione così intensa, dove hai poco tempo per allenarti, forse meno problemi e meno variabili crei nella testa dei giocatori, e meglio è. Però certo, al momento
forse sai cosa deve fare, deve lasciare un po' più liberi dalla metà campo in avanti, mi sembrano troppo preoccupati di svolgere il compitino, che nell'organizzazione di gioco, nella partenza dell'azione è importantissimo, però dalla metà campo in avanti poi ha giocatori di grande qualità, di grande fantasia, li deve mollare secondo me un po'. Mi sembrano quando tirano il cappello in aria hanno fatto 200 occasioni da gol ieri, no?
Sì, no, io sono abbastanza d'accordo, con questo. Massimo, per chiudere in una battuta, la Juventus sta crescendo o Ronaldo è come quei tappeti enormi sotto cui puoi spazzare un po' di polvere?
Mamma mia ragazzi, io dico che è la favorita ancora per lo scudetto, perché ha Ronaldo, e perché soprattutto ieri ha dimostrato di aver trovato anche diciamo la coppia che può sopperire alla mancanza di Bonucci e Chiellini, e cioè un grandissimo De Ligt e un ragazzo che ha giocato benissimo ieri accanto a De Ligt. Se giocano questi come si deve, a una linea centrale con Arthur, ancora la più forte di tutti, ragazzi. E quindi secondo me è la favorita, perché Ronaldo ce l'ha la Juve.
E Lukaku ce l'ha l'Inter. Grazie Massimo, ti vedo stasera.
Ciao.
Su Facebook.
Però Ibra
ce l'ha il Milan. Magari non nelle prossime partite, ma ce l'ha. Ti vedo stasera alle 21, diretta a Facebook dell'Isla con Vincenzo Nibali. Che
venga a salutarvi.
Beh, no.
Grazie, ragazzi, grazie.
Ciao Massimo.
Che una sera non invito voi due.
Presente.
Un lunedì di questi, ragazzi, se avete voglia, voi due siete
ma pure gli altri giorni della settimana per quanto mi riguarda.
Va bene.
Ciao, grazie, Max, grazie.
Però non farti capire che non hai vita sociale, che poi non è vero, fra l'altro. più di me e Massimo messi insieme.
Ma chi, io?
Ma c'è, ma sappiamo tutto. Ne parleremo delle prossime puntate di Tutti Convocati, ma io forse anche a Mangia come Tardi.
Ma io al massimo posso andare al bar tour con Bartoletti e Turrini. A giocare a carte. Senti, ci sentiamo domani. Ti lascio, ti saluto, ti abbraccio. Ciao Piero. Grazie anche a voi, a Claudia Schiattone per il lavoro in redazione, a Gianmarco Ferronati regia, tutti convocati domani alle 2.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani, enjoy!
Saluti!